Ringrazio e abbraccio virtualmente Marco Bo di Tutto Spot. Ciao Marco.
Ciao, buona giornata a tutti.
Buon pomeriggio. Allora Marco, vigilia della sfida contro il Benfica. Io insomma stavo sentendo, provando a chiedere anche ai nostri amici se sono un po' d'accordo con me. Io credo che sia, vabbè, intanto lo sappiamo sotto il profilo della classifica. Devi vincere per avere ancora una fiammella di speranza per qualificarti agli ottavi, molto difficile per carità. E poi, secondo me, e voglio sapere anche la tua, potrebbe essere anche, a prescindere poi se la Juventus si qualificherà o meno, il test decisivo per capire se la Juventus sia guarita o meno.
Ah, sì, assolutamente corretta come fotografia. Diciamo che al di là del risultato, che sarà, come dicevi tu giustamente, importante, perché in caso di vittoria si potrebbe in teoria riaprire una stretta finestra da cui poter entrare e quindi magari riuscire in qualche modo poi con l'ultimissimo turno del 2 novembre cercare di superare la fase di gironi e entrare agli ottavi di finale, ma si tratta appunto di una finestrella stretta. Sarà importante anche il tipo di prestazione che la Juventus riuscirà a offrire, perché se è vero che la Juventus nelle ultime due partite contro nel derby contro il Torino e contro l'Empoli ha vinto e ha convinto, soprattutto nella seconda partita dove aveva segnato 4 gol e ha creato almeno altre 5 occasioni clamorose da rete, beh, certo che riuscire a riproporre quel tipo di intensità, quel tipo di numero di occasioni da gol, anche magari soltanto la metà, contro una squadra con una cifra tecnica decisamente superiore come il Benfica, che è imbattuto, che il campionato le ha vinte tutte tranne una che l'ha pareggiata, beh, significherebbe, come dici tu, superare un bel test di salute, un bel check-up che consentirebbe poi eventualmente di ricominciare in campionato sabato a Lecce con uno spirito, con un morale più alto,
Non c'è dubbio,
ancora
leggo
più
i
alto.
convocati, Marco Scesni,
Sì.
Pizzoglio, Perin, Danilo, Alexandro, Gatti, Bonucci, Rugani, Locatelli, McKennie, Quadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Fagioli, Vlahovic, Milik, Ken, Sule, Iling Junior.
Sì, quindi ci sono un sacco
Allora,
di...
secondo te, Marco, ma tu ci credi alla qualificazione, onestamente?
Ma sarà che a forza di sentire Allegri mi sono un po' anch'io convinto che bisogna fare un passo alla volta. È certo che se dopo aver messo il destro bene, riesci a mettere anche il sinistro bene, e allora poi puoi ricominciare a mettere bene anche di nuovo il destro. No, voglio dire, se la Juventus dovesse oggi, cioè domani, scusatemi, fare una bella prestazione, riuscire a vincere, magari anche con un po' di fortuna, sai, ti porti a 6, a 2 punti dal Benfica, che poi sì, affronterebbe il Maccabi, però il Maccabi abbiamo visto che non è una squadretta che è lì tanto per fare dei giri in Europa di vacanza tutti insieme. Hanno una certa tecnica, hanno una certa animosità, una certa grinta, vogliono dimostrare alla propria tifoseria di essere all'altezza della situazione. Per loro giocare alla Champions è davvero un qualcosa di molto molto importante, forse ancora più importante che per altre squadre. Per cui io credo al fatto che non siano ancora chiusi i giochi, ecco, diciamolo così.
Esatto, infatti come ha detto Allegri nel post gara contro l'Empoli non è ancora finita, poi insomma lui almeno in passato ci ha abituato anche a queste cose. Capitolo invece mercato, oggi ha fatto un pezzo su Rabiot, che è un po' l'uomo del momento se vogliamo, no Marco?
Sì, sì.
Tu intanto dici che probabilmente si incontreranno prima del mondiale per, se non ho capito male, il rinnovo,
Mbappé.
giusto, no?
Sì. Cioè,
Ma la Juventus vuole tenerlo o no? Secondo te Rabiot vuole restare o no? Perché insomma sappiamo che la stima di Allegri si trova bene, è diventato fondamentale, ma allo stesso tempo ovviamente anche altri club che sono sul giocatore, per esempio anche mi viene in mente il Chelsea. Secondo te alla fine resterà? Cioè prolungherà?
Ma come ho scritto oggi sul giornale, la Juventus ha un duplice interesse a provare a portare a casa il rinnovo del giocatore. Uno di tipo tecnico e uno di tipo economico. Tecnico perché si sta dimostrando un giocatore all'altezza della situazione, perché quando è in forma riesce a sfruttare tutti i cavalli che il suo motore ha ed è un motore con una cilindrata superiore rispetto alla media degli altri e riesce quindi poi a fare la differenza. Abbiamo visto anche, per esempio, il gol finale contro l'Empoli, che lo potevamo fare anche io e te, lo potevamo fare anche io
Certo.
e te perché eravamo a 1,5 metri dalla porta. Il problema è che per arrivare lì devi partire magari dalla tua tre quarti, capisci?
Sì.
Cioè, quindi se tu alla fine della partita hai hai benzina per arrivare in quel posto lì, in quel momento lì, vuol dire che hai dei giri interessanti da mettere a disposizione per la squadra. Per cui si tratta di un giocatore che dal punto di vista tecnico potrebbe essere utile anche nei prossimi campionati. Tra l'altro Allegri non dico che stravede, ma quasi per lui, per cui sarebbe funzionale all'organico da mettere a disposizione di Allegri. Ricordiamolo, l'abbiamo detto, che a giugno scade il suo contratto, per cui sarà libero a parametro zero. E qui veniamo al secondo aspetto della medaglia, all'altro lato della medaglia, cioè il fatto che dal punto di vista economico per la Juventus sarebbe comunque un affare. Perché? Perché se non gli rinnova il contratto, a giugno, 30 giugno, si salutano, grazie, arrivederci. Se gli rinnova il contratto, è vero che gli deve pagare un ingaggio. Gli deve pagare un ingaggio importante, perché ha guadagnato in questi 4 anni una media di 7 milioni di euro. Però è altrettanto vero che diventa di nuovo proprietario di un giocatore con un cartellino che viaggia intorno ai 30 milioni di euro. Per cui magari dopo un anno, due anni lo puoi rivendere, anzi lo puoi vendere, e incassare una cifra che diversamente non incasseresti più.
Però tua sensazione, ecco, secondo te, verso la permanenza o verso l'addio, secondo te?
No, io credo che in questo momento ci siano le condizioni per sedersi a un tavolo e diciamo così, affrontare dei discorsi interessanti per ambo le parti. Anche perché Rabiot a Torino si trova bene, è vero che l'anno scorso aveva manifestato la volontà di chiudere in anticipo di un anno qualora fossero arrivate offerte dalla Premier, perché era il suo sogno quello di provare a sperimentare una, diciamo così, il suo gioco anche in Premier League. Però nella vita non è che si rimane sempre fissi sulle proprie posizioni, lui si sta trovando bene anche quest'anno. Nella Juventus ha segnato una doppietta in Champions League, una doppietta adesso in campionato, gioca con continuità. Se la Juventus, secondo me, dovesse proporgli un contratto importante, io credo che lui e la mamma, che è la gente, ci penseranno con grande attenzione prima di dire no.
Non c'è dubbio. Invece capitolo Bonucci, insomma, sembra che si vada anche in questo caso al prolungamento, dal rinnovo. Ti faccio una domanda un po' provocatoria. Quindi
sì, non ne so nulla.
Va via Allegri se resta Bonucci?
No, io dico della situazione Rabiot ho risposto volentieri, perché ne ho contezza, infatti ne ho scritto anche sul giornale. Sul discorso di Bonucci non saprei cosa aggiungere, perché ho letto anch'io delle cose su, però non ho avuto modo di verificarle, per cui preferisco evitare qualsiasi tipo di commento, perché sarebbe così un esercizio di retorica fino a se stessa.
E invece rispetto alla posizione di Allegri, perché insomma, al di là delle parole di Agnelli nel post gara di Haifa, è chiaro che deve dare comunque un segnale di no, già sta iniziando, perché in realtà speriamo continui, però finché possa restare o a fine anno ci si saluterà.
Ma no, io dico che nel calcio contano soprattutto i risultati. Di conseguenza, a fine anno, se non dovesse precipitare la situazione prima, a fine anno intendo fine stagione, non a fine di questo anno,
certo.
Cioè, se le cose vanno nella direzione che stanno andando, cioè la Juventus che si riprende, Allegri terminerà la stagione e poi in base a quello che avrà ottenuto la società deciderà. Per cui in questo momento dire se resta o non resta mi sembra come tirare i dadi, perché diciamo che c'è la tendenza da parte della società di confermarlo, perché è stata una scelta a medio lungo termine di un progetto con un respiro piuttosto ampio. Certo che se non dovesse qualificarsi per la Champions il prossimo anno, non dovesse vincere la Coppa Italia, non dovesse fare niente di niente, beh, allora tutto questo peserà. Però mi sembra che dopo un avvio stentato, dove è inciso anche la preparazione fisica forse non così messa a fuoco al meglio, e dove gli infortuni a catena dei giocatori più importanti hanno comunque fatto la differenza, la situazione si sta piano piano riportando su quello che ci si attendeva. Per cui un po' di ottimismo per quello che potranno essere i prossimi risultati mi sembra che si possa nutrire.
Non c'è dubbio, quindi diciamo così, siccome ci sono tanti radioascoltatori che hanno il sogno Conte, no? Se ne parla spesso, Marco, tu lo sai, rimbomba sempre il nome di Conte, il ritorno, eccetera. Tra l'altro adesso, per la prima volta, se non sbaglio, credo sia stato criticato, no? Dopo due sconfitte consecutive, che ne so, magari si incrina anche il rapporto con l'ambiente lì in casa del Tottenham,
Sì, ma
no?
sai, il problema è che in questo mondo qua dico in generale, non solo del calcio, è tutto iperaccelerato. Per cui prima serviva mezzo campionato che andava storto per fare delle ipotesi, adesso bastano due partite. In realtà questo fa parte della narrazione. Per quanto riguarda le cose più concrete, i tempi per maturare certi tipi di decisione sono quelli di una volta, soltanto che ora c'è la necessità di parlarne di più, tutti ne parlano sui social, non sui social, su internet, in TV, in radio, e quindi si accelera
Amplifica
troppo.
tutto, sì,
Sì,
certo.
quindi.
Una cosa invece è certa, e poi ti saluto e ti ringrazio. Io ho detto, se dovessi tracciare un bilancio finora, la peggiore squadra di tutto il campionato è quella degli arbitri.
Quindi, allora, perché le parole sono importanti, per cui usiamole nella maniera più appropriata, anche perché sono fermamente convinto della buona fede
Sì,
degli
per
arbitri,
carità.
e di conseguenza, prima di usare certi aggettivi, voglio fare un po' di usare un po' di cautela. Però in effetti ci sono state delle decisioni che, soprattutto con il VAR, lasciano perplessi, perché in campo puoi essere impallato da un giocatore, puoi guardare in quel secondo, in quella frazione, in quell'istante da un'altra parte, puoi essere distratto da un urlo, non so, la qualunque, per cui di giustificazioni ce n'è quante ne vogliamo. Ma davanti al televisore, rivedendo con calma, anche magari in un giro di un minuto e mezzo, le azioni, certe decisioni lasciano perplesse. Cioè, per esempio, ve ne dico una, ma lo spostamento volontario di Dzeko sul difensore della Fiorentina, che è evidente che è un fallo, perché basta un minimo tocco e quando sei in elevazione vai fuori tempo, che ha poi determinato lo sviluppo dell'azione da cui poi è nato il quarto gol dell'Inter. Ma lì perché non è stato giudicato un fallo? Cioè, io faccio fatica a capire. Non lo so, questo VAR doveva aiutare, sta aiutando molto, perché vediamo sul fuorigioco ormai abbiamo delle certezze, anche se anche lì torniamo indietro alla partita di Juventus-Salernitana e scopriamo che addirittura l'occhio umano ha visto di più dell'occhio virtuale, perché quel povero guardalinee che non aveva alzato la mano, perdone, non ha alzato la bandierina sul gol di Milik, mica è stato interpellato dai signori del VAR. Magari era il caso di chiederglielo, no? Se avesse visto qualcosa che era sfuggito ai mille occhi tecnologici delle telecamere. Invece non è stato contattato, non è stato interpellato. Per cui in effetti probabilmente sul VAR bisognerebbe fare, diciamo così, un review, perché alcune situazioni hanno lasciato perplesso.
Non c'è dubbio, Marco. Tra l'altro, ti saluto veramente. Io ricordo che il primo anno, nel 2017, effettivamente, forse perché era una novità. E credo invece che poi con il passare delle stagioni si è involuto fortemente questo strumento che co giustamente, come ricordavi tu, dovrebbe aiutare
Oh, ma
l'arbitro, no,
certe
l'umano.
situazioni aiuta, perché ribadisco, sul fuorigioco, tranne
Sì.
questo caso limite della Juventus, che peraltro ha costato 2 punti, direi che sul fuorigioco la verità, chiamiamola così, emerge con più facilità e con più precisione rispetto a prima. Dove peraltro bisogna dire che i guardalinee sono brave, perché non è affatto facile leggere alcuni movimenti di più persone in un istante. Però per altre situazioni il VAR non offre sempre lo stesso tipo di risposta, e questo quindi è un
Esatto.
po' strano.
Non c'è dubbio. Grazie mille, Marco, e buon lavoro.
Grazie a voi, una buona giornata, arrivederci.